Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
North and South, this is your leader, I'm called the Mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Dal 22 al 25 gennaio si svolge a Davos, in Svizzera, il Forum Economico Mondiale. Giunto alla 44esima edizione, l'incontro vede quest'anno 2.500 partecipanti, tra cui circa 40 capi di Stato e di Governo. Non manca il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, il presidente della Banca Centrale Europea Draghi, presenti anche numerose ONG e diversi rappresentanti religiosi, cristiani, ebrei e musulmani. Per la Chiesa Cattolica ci sono il Cardinal Turkson, presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, Onaye Khan, arcivescovo di Abuja in Nigeria, Cardinal Tagle, arcivescovo di Manila nelle Filippine e l'arcivescovo di Dublino, Monsignor Jarmod Martin. Per l'occasione Papa Francesco ha inviato un messaggio che è stato letto ieri sera da Cardinal Turkson nella cerimonia inaugurale del Forum. Il Papa in questo messaggio ricorda che il Forum di Davos si occupa delle cause della crisi economica e che sicuramente bisogna registrare i significativi progressi in diversi campi che ci sono stati nel nostro tempo, ma i successi raggiunti, pur avendo ridotto la povertà per un grande numero di persone, non di rado hanno portato anche ad una diffusa esclusione sociale. La maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo, scrive il Papa, continua a vivere una quotidiana precarietà con conseguenze spesso drammatiche. E il Papa vuole richiamare l'importanza che hanno le diverse istanze politiche ed economiche nella promozione di un approccio inclusivo che tenga in considerazione la dignità di ogni persona umana e il bene comune. Non si può tollerare, scrive Francesco, che migliaia di persone muoiano ogni giorno di fame pur essendo disponibili ingenti quantità di cibo. Non possono lasciare indifferenti numerosi profughi in cerca di condizioni di vita minimamente degne. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, al di là della notizia, cronache e commenti dedicati proprio questa puntata al Forum di Davos. Ringrazio Vincenzo Proto alla parte tecnica, Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande al microfono, o meglio dedicata al messaggio del Papa per questa occasione e anche a un rapporto di Oxfam che presenteremo nella seconda parte. Il Papa nel suo messaggio dunque ai partecipanti al Forum Economico Mondiale chiede un rinnovato, profondo ed esteso senso di responsabilità. La crescita in equità esige una visione trascendente della persona, dice Francesco citando il suo predecessore Benedetto XVI dalla Caritas in Veritate. Richiede decisioni, meccanismi e processi volti a una più equa distribuzione delle ricchezze, alla creazione di un'opportunità di lavoro e a una promozione integrale dei poveri. Il Papa chiede un'apertura alla trascendenza e dice ai partecipanti a Davos: vi chiedo di fare in modo che la ricchezza sia al servizio dell'umanità e non la governi. Noi commentiamo proprio queste parole di Papa Francesco con un primo ospite che è in linea con noi, il professor Luigino Bruni, che è docente di economia politica all'Università LUMSA di Roma e professore all'Istituto Universitario Sofia del Movimento dei Focolari all'Oppiano. Il professor Bruni è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio, buon pomeriggio.
Grazie a lei.
Nel messaggio per il Forum Economico Mondiale di Davos, Papa Francesco lancia un appello. Vi chiedo di fare in modo che la ricchezza sia al servizio dell'umanità e non la governi. Ecco, quanto è importante questo intervento del Papa, che poi riprende molti concetti del suo magistero, soprattutto dell'Evangelii Gaudium.
Ma è molto importante perché ovviamente dobbiamo tenere presente che a Davos si riuniscono quei rappresentanti di un'economia che è molto distante nella sua filosofia di fondo dalla sensibilità di questo Papa e dal suo documento recente, l'Evangelii Gaudium. Se noi mettiamo a confronto ciò che il Papa dice in quel documento sull'esclusione, sul no a un'economia che uccide, la diseguaglianza crescente nel mondo, i suoi grandi temi appunto del denaro come idolatria, mettiamo questa lettura del mondo di oggi del Papa da una parte e dall'altra, ciò che ascoltiamo nelle dichiarazioni ufficiali dei capi della finanza e dell'economia mondiale a Davos, ovviamente sono due mondi che non si incontrano, sono due mondi completamente paralleli. Quindi il Papa fa sentire la sua voce con la forza che consigli è tipica, il documento richiama appunto una richiesta che si sia a servizio e non comandi il mondo, ma lui per primo sa che quell'uditorio che rischia o di fare, come spesso accade, il sorrisino dell'Areopago di Atene, su questo ascolteremo la prossima volta, come ricordo ultimamente in un editoriale Alessandro Smerilli su questo tema del Papa, oppure semplicemente considerano questi discorsi una morale tutto sommato irrilevante per l'economia che conta. Cioè, c'è un cinismo nell'alta finanza e economia che io conosco anche abbastanza bene, e quindi non mi aspetto molto una conversione del forum di Davos perché il Papa ha detto un discorso così importante. Anzi, c'è il rischio che accada come in quel famoso racconto di Kierkegaard, che lui dice: in un direttore di teatro si presenta tutto trafelato sulla scena per avvisare il pubblico che è scoppiato un incendio, gli spettatori però credono che la sua comparsa faccia parte della farsa che si stanno godendo, e così quanto più quello urla tanto più forte si leva il loro l'applauso. Cioè, c'è il rischio che sta talmente dentro un sistema che quando il Papa dice e denuncia, diciamo, non si coglie che è un grido di incendio di un sistema, ma semplicemente che è dentro la commedia. Quindi io non mi aspetto molto da questi luoghi dei potenti di oggi. Cioè, quel mondo lì rappresenta essenzialmente 45 persone che hanno in mano metà della ricchezza mondiale, come Oxfam ha denunciato, quell'1% di elite finanziaria mondiale che ha tutta la ricchezza messa assieme di metà del mondo. Quindi io mi aspetterei un domani una Davos dei poveri, dove i politici del mondo vanno ad ascoltare chi racconta un'altra storia, quella dell'Africa, quella delle famiglie disoccupate, che non è la storia delle elite finanziarie ed economiche del mondo. Quindi va benissimo, si facciano queste diciamo liturgie postmoderne del capitalismo, ma non credo che da lì verrà una vera svolta a un'economia che, con tutte le cose belle che ha prodotto nel mondo in questi 200 anni, però l'ultima generazione di capitalismo finanziario sta creando tanta diseguaglianza e tanta esclusione in molte parti del mondo.
Ecco, professor Bruni, il Papa sembra consapevole dell'ipocrisia con cui vengono a volte accolti gli appelli come il suo, perché dice la necessità di un approccio inclusivo che rispetti la dignità di ogni persona umana e il bene comune, sembra a volte un'aggiunta fatta tanto per completare un discorso.
Sì, io conosco un po' il mondo economico finanziario per mestiere. Il cinismo è la nota dominante, quindi non possiamo pensare che... Però d'altra parte il Papa deve dire queste cose, io vorrei che si organizzasse fra 1 o 2 anni un forum analogo in Vaticano, da Papa Francesco, dove si ascoltano altre persone, sempre politici presenti ad ascoltare, dove si dà la parola non ai finanzieri, agli imprenditori delle grandi multinazionali, ma si dà la voce ai missionari, ai carismi che stanno con i poveri, alle suore, a chi lavora nelle periferie del mondo, che ci raccontino la loro versione del capitalismo e non solo quella dei top manager delle grandi multinazionali che stanno affamando l'Africa.
Ecco, professore, ma il Papa fa una richiesta anche in questo senso abbastanza inedita ai partecipanti al forum di Davos. Dice: la crescita in equità esige una visione trascendente della persona, quindi l'invita a avere questa visione. È abbastanza particolare, no, questa richiesta?
Ma è particolare, ma è molto importante, perché ciò che oggi manca, secondo me, nell'economia è una prospettiva temporale che vada oltre l'arco di vita delle persone. Cioè, l'economia ragiona sempre più nel brevissimo periodo, si fanno scelte, basta pensare al debito pubblico, no? Se noi non stiamo indebitando il futuro perché non ci interessa del futuro, perché non abbiamo figli, non abbiamo nipoti in realtà. Cioè, quando l'economia ha in mano il mondo, ragiona su giorni, mesi, forse qualche anno, lì finisce il mondo. Senza una visione trascendente, cioè che mi dice tra l'altro che il mondo non finisce con me, c'è un dopo di noi, no? Questa cultura del dopo di noi, c'è qualcosa che va oltre me stesso, che si chiama appunto, per chi crede, vita eterna, ma anche nelle grandi fedi laiche significava che il mondo continua dopo di me. Cioè, senza questa visione trascendente che ci ricorda il Papa, l'economia si mangia tutto qui ed ora, perché ovviamente non c'è nessuna ragione buona per un uomo economico spuro che non ha fede, che non ha trascendenza, di lasciare qualcosa dopo di lui, perché semplicemente con lui finisce tutto. Quindi questo invito è fondamentale per l'economia, non solo per una dimensione etica, perché un'economia che perde un orizzonte temporale grande semplicemente si autodistrugge. Come diceva Luigi Einaudi, che non è famoso per essere un particolarmente, diciamo, un uomo, diciamo, legato alla dimensione religiosa della vita, il capo dello Stato, economista importante, diceva: dobbiamo tornare a quegli imprenditori e a quell'economia che nel Medioevo costruiva per l'eternità. Cioè l'idea che si facevano opere grandi, le grandi abbazie, le grandi chiese, che si lasciava qualcosa a chi veniva dopo. Quindi un'economia che non ha questa trascendenza, che non guarda in alto, che non buca il tetto della casa, che non sfonda per guardare verso su, ma guarda semplicemente verso il basso, verso i beni, le risorse per consumarle e quindi distruggerle, è un'economia che non è capace di futuro, in quanto economia, non solo in quanto etica.
Ecco, il Papa afferma tra l'altro in questo messaggio: migliaia di persone muoiono ogni giorno di fame pur essendo disponibili ingenti quantità di cibo che spesso vengono semplicemente sprecate. Un tema su cui il Pontefice è tornato più volte e che tra l'altro diventerà importante in vista anche dell'Expo 2015 a Milano.
Sì, assolutamente. Allora, il tema del cibo, che è il tema dell'Expo di Milano, è un enorme tema. Ora abbiamo avuto alcuni economisti che hanno un po' preso in giro il Papa dicendo che il Papa non si rende conto che non è sufficiente prendere il cibo che eccede da una parte per portarlo da una parte del mondo dove manca, perché il processo di produzione, il trasferimento è complicatissimo. Ok, però questo non deve essere la fine del discorso, ma solo l'inizio, perché sia complesso far questo. Invece poi gli economisti dicono: il Papa è ingenuo, non conosce l'economia, quindi dice una cosa di buon senso, ma che è banale, il fatto che avanti ci da una parte e dall'altra manchi. Invece no, perché il Papa fa una denuncia di tipo antropologico, cioè è uno scandalo. Voi tecnici, politici, occupatevene, però non potete dire che è normale che sia così, è qualcosa di naturale, totalmente inevitabile o ineluttabile. No, la politica vuol dire fare in modo che uno scandalo non lo sia più. Quindi a me sembra molto importante l'appello sul cibo e sulla fame che il Papa ha fatto sia nella Evangelium Gaudium che in questo documento a Davos.
Dunque Papa Francesco, nel messaggio rivolto ai partecipanti al Forum Economico Mondiale, chiede più equità nella distribuzione delle ricchezze proprio nei giorni in cui Oxfam in un rapporto denuncia che sono le elite economiche mondiali ad agire sulle classi dirigenti politiche per truccare un po' le regole del gioco economico, e quindi denuncia questa grande disuguaglianza ma soprattutto le cause che sono dietro a questa situazione.
Sì, non serve ipotizzare questo per affermare che le grandi lobby finanziarie hanno in mano la politica, semplicemente perché la finanza in un'economia così finanziarizzata, la finanza in mano banche, ha in mano finanziamenti, ha in mano, cioè ha un potere così grande che di fatto condiziona la politica, anche in Italia. Cioè, oggi sappiamo benissimo che dietro partiti con finanziamenti pubblici, speriamo anche più ridotti, la finanza condiziona pesantemente tutto il gioco politico. Questo è vero in Italia, in Europa, immaginiamo in Africa, in India, in Sud America, che cosa vuol dire questo? Cioè il fatto che l'economia sia diventata un'economia finanziaria, quindi che anche l'economia reale in realtà è finanziaria perché le banche hanno in mano le imprese, questo vuol dire è un grande problema democratico, non è un problema semplicemente economico, perché noi stiamo perdendo partecipazione politica nel mondo. Cioè questo tema che non è, vedo che in Italia non se ne parla mai abbastanza, cioè il fatto che si metta l'accento sull'efficienza, la velocità, il merito, questa parola molto ambigua, questo che cosa comporta? Che si sta considerando spreco di risorse tutto ciò che comporta tempo, discussione, dibattito, cioè la politica, che come diceva il grande George Stuart Mill e oggi Amartya Sen, la politica è governare discutendo. Quindi se noi riduciamo i luoghi della discussione perché sono inefficienti, poco economici, si perde tempo, sprechi, ok, sarà più efficiente, ma la democrazia richiede tempo e spreco di tempo per capirci, per parlare, per le minoranze che devono dirla loro. Quindi quando la finanza governa il mondo con i suoi tempi di istanti, di secondi con cui si muove, evidentemente soffre la democrazia e quindi soffre la vita della gente in termini di diritti e di libertà.
Grazie professor Bruni per essere stato con noi.
Grazie a lei.
E abbiamo ascoltato il commento del professor Luigino Bruni al messaggio che Papa Francesco ha inviato ai partecipanti al World Economic Forum di Davos. Vi chiedo di fare in modo che la ricchezza sia al servizio dell'umanità e non la governi. Nel messaggio, come detto, il Papa chiede una più equa distribuzione delle ricchezze. Proprio alla vigilia di Davos, Oxfam, che ricordiamo è una confederazione di 17 organizzazioni non governative che lavorano in più di 100 paesi per trovare la soluzione definitiva alla povertà e all'ingiustizia, Oxfam ha lanciato un rapporto che si intitola Working for the Few, lavorando per pochi, che sottolinea la grande disuguaglianza, la grande disequità che c'è, iniquità che c'è dal punto di vista della distribuzione delle ricchezze nel mondo, ma soprattutto evidenzia come questa disuguaglianza tra ricchi e poveri implichi un progressivo indebolimento dei processi democratici che è operato proprio dai ceti più abbienti, dalle lobby di cui parlava il professor Bruni, dalle elite economiche. Noi ne parliamo con Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio a voi. Salve.
Allora, c'è un meccanismo descritto bene nel vostro rapporto, che troviamo anche sul vostro sito internet, un meccanismo che parte da elite economiche mondiali e passa attraverso le classi dirigenti e poi finisce per erodere proprio il funzionamento delle istituzioni democratiche. Ci sono proprio dei dati raccolti da Oxfam in tutto il mondo che dimostrano come le politiche siano piegate a per in qualche modo realizzare gli interessi dei più ricchi. Questo è il cuore del vostro rapporto, se non sbaglio.
Esatto, il nostro rapporto fa il punto su come l'ineguaglianza estrema, quella che osserviamo appunto nel nostro mondo e che è stata anche identificata dal World Economic Forum come una minaccia crescente per la stabilità globale, sia politicamente corrosiva, cioè metta in discussione proprio il funzionamento dei nostri sistemi democratici per arrivare a garantire appunto per ricollegarci a quanto diceva prima il professor Bruni, che la ricchezza poi sia un effettivo volano di sviluppo economico ed umano del pianeta. Il nostro rapporto dimostra che sia nei paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi industrializzati, la classe, l'elite politica ed economica che possiede la maggior parte delle ricchezze, secondo un trend che con pochissime eccezioni a livello globale sta aumentando, secondo un trend di concentrazione della ricchezza che sta aumentando, sia sempre più in grado di influenzare le politiche adottate da questi stati in modo che attraverso anche le generazioni chi ha più potere abbia sempre più opportunità di mantenerlo, di preservarlo e quindi di costruire ulteriormente dei propri privilegi economici. Gli esempi appunto anche nel rapporto non mancano, possiamo citare il caso dell'India, nel quale il numero di miliardari è aumentato di 10 volte negli ultimi 10 anni ed è coerente, se vogliamo, anche col fatto che il paese ha attraversato una fase importante di sviluppo economico, ma tuttavia questo paese è oggi tra gli ultimi del mondo se si analizza il suo accesso ad un'alimentazione sana e nutriente, quindi alla percentuale di indiani che hanno accesso a un'adeguata quantità di cibo nutriente e disponibile. Oppure appunto pensiamo al caso degli Stati Uniti, dove appunto proprio degli studi statistici elaborati da alcune organizzazioni hanno dimostrato che il governo e il Parlamento americano oggi prendono decisioni che rappresentano in proporzione molto di più gli interessi della classe medio-alta degli interessi della classe medio-bassa e quindi di fatto è come se le esigenze dei più poveri non siano rappresentate nelle decisioni politiche e nelle decisioni degli eletti. Un trend quindi attivo in tutti i paesi e che di fatto sta corrodendo un po' le fondamenta della nostra democrazia, che si basa, come sappiamo bene, anche sul concetto delle pari opportunità, cioè sul fatto che, come dire, lo sviluppo, la capacità di arrivare ad avere uno sviluppo economico, sociale e umano dovrebbe essere nelle disponibilità di tutti i cittadini.
Ecco, c'è un dato che sintetizza quanto lei ci sta raccontando. Secondo il rapporto di Oxfam Working for the Few, 85 super ricchi possiedono l'equivalente di quanto detenuto da metà della popolazione mondiale, o ancora circa metà della ricchezza mondiale detenuta dall'1% della popolazione. Questo è proprio l'effetto dei meccanismi che lei ci descriveva.
Esattamente, ed è un effetto appunto dirompente se consideriamo che dal 1980 al 2012 proprio quest'1% delle persone più ricche ha visto il proprio reddito ulteriormente aumentare in tutti i paesi per cui abbiamo dati disponibili, e questo anche in Italia. Appunto, dalla metà degli anni 80 in poi, come dire, si osserva un trend in cui chi è nella fascia di popolazione più ricca riesce ad avere sempre più in percentuale una quota sempre più ampia della ricchezza. In sé questo non è un male, il problema è che da un punto di vista se questo trend continua, se questo trend cresce in maniera così estrema, si arriva a un momento in cui non è più possibile invertirlo, e questo è deleterio e frena lo sviluppo, proprio perché, come sappiamo, chi è più ricco spesso non è solo ricco a livello economico, è ricco di relazioni, reti, risorse che possono permettergli di realizzare quello che a cui aspira. Il fatto che così tante persone, 3 miliardi di persone nel pianeta, siano escluse dalla possibilità di perseguire le proprie opportunità, perseguire una via allo sviluppo individuale e collettivo, in turno danneggia l'intero sistema globale.
Ecco, Oxfam fa una richiesta precisa ai decision maker politici e istituzionali che partecipano al World Economic Forum di Davos, anzi più richieste precise. La prima è sostenere una tassazione progressiva e contrastare l'evasione fiscale.
Sì, la prima è questa, perché crediamo che ad oggi uno dei temi molto importanti per combattere contro questa crescente diseguaglianza sia agire in maniera seria sull'evasione e l'elusione fiscale a livello in ogni paese, ma anche a livello globale. Si stima ad oggi che 21 mila miliardi di dollari fluttuino e non siano registrati, e sono un imponente ammontare di risorse che servirebbe, se vogliamo, a risolvere anche tutti i grandi problemi del nostro mondo. Inoltre, appunto, proprio perché nella storia il cambiamento sociale positivo, lo sviluppo e la crescita delle opportunità per tutti è avvenuto grazie a delle azioni consapevoli prese a livello politico ed economico per estendere appunto un sistema di opportunità a tutti, noi oggi chiediamo a chi si riunisce a Davos di prendere in prima persona l'impegno a cambiare le cose, quindi di prendere in prima persona l'impegno a non evadere le tasse, ma anche a non utilizzare il proprio potere economico per effettuare indebite influenze sui processi democratici. Inoltre, un tema molto importante è quello di sostenere una tassazione progressiva sulla ricchezza e sul reddito, una tassazione progressiva che si è persa negli anni fino ad arrivare al paradosso ben esplicitato da Warren Buffett, che diceva: è immorale che la mia segretaria paghi più tasse di quelle che pago io.
Io ringrazio molto Elisa Bacciotti. In chiusura, molto velocemente, sentivamo il professor Bruni dire che lui nutre poche speranze che le parole del Papa siano ascoltate dai partecipanti del Forum di Davos. Voi che siete abituati anche voi a stilare documenti che precedono questo tipo di incontri, che speranze avete di essere ascoltati?
Io credo che essere ascoltati sarà un processo lungo, e credo che Oxfam, come altre organizzazioni, si è impegnata in una campagna, in un'azione destinata a vedere i propri frutti forse tra qualche anno, ma sicuramente il tema è importante, il tema è attuale e il tema è cruciale per lo sviluppo del mondo. Quindi io sono ottimista, e pensando appunto anche alle parole del Santo Padre, credo che sia importante che sempre più voci siano schierate su questo tema e sempre più voci possano chiedere di arrivare a un mondo in cui la ricchezza sia al servizio di tutti. Quindi sono ottimista.
Bene, grazie. Grazie a Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia. Buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Il rapporto di Oxfam sulla grande disuguaglianza alla vigilia dell'apertura di Davos. Abbiamo anche aperto con le parole del Papa nel messaggio dedicato ai partecipanti a questo forum economico: la ricchezza sia al servizio dell'umanità e non la governi. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.